tanto a scanso di equivoci, buonasera a tutti intanto, a scanso di equivoci io ho voi simpi davanti un che logica è chi, che si fa quello che si riesce, non è che siamo costretti a leggere tutto, perché proprio, ecco, proprio per quel motivo lì io lascio i fogli in modo che se poi qualcuno a casa vuole riprenderli in mano, le rilegge, se poi vuole fare anche di più, cioè andare sui documenti del Concilio in versione integrale e vedere come i numeri che sono citati si inseriscono nel contesto generale, lì fa proprio un lavorone che fa bene a farlo, insomma, ecco. Bene, allora, le quattro Costituzioni del Vaticano II. Allora, abbiamo fatto la volta scorsa un po' di cronistoria dello svolgimento del Concilio, della nascita dei preamboli e dello svolgimento del Concilio, anche della conclusione. E abbiamo detto che i quattro documenti portanti sono appunto le quattro Costituzioni. La prima, dedicata alla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, l'ultima, la Gaudium et Spes, e queste, l'inizio e la fine sono state in qualche modo emblematiche, e lo vedremo perché, e poi nel mezzo la Lumen Gentium e la Dei Verbum. Ecco, questa specie di quadrilatero è in qualche modo emblematico. Ne capiremo i motivi. Certamente il fatto che il Concilio incominci con la liturgia e termini con la Chiesa nel mondo contemporaneo può sembrare un cominciare dal vecchio per finire sul nuovo. Perché io ho l'impressione che, l'impressione mia, correggetemi se sbaglio, che la maggior parte di noi, quando pensa al capitolo liturgia, così pensa a qualcosa di rituale, di antico, di sempre uguale, quindi qualcosa legato a poi alcuni, anche tra il clero e anche tra il clero giovane, sono ancora tutt'oggi convinti che liturgia voglia dire le tovaglie della Chiesa, i candelieri, l'incenso, il turibolo, i pizzi, i merletti, le pianete, ecco, quindi lì siamo nella pornografia liturgica, ma anche quelli che non hanno idee così pornografiche, però comunque tutto sommato la liturgia è qualcosa di abbastanza vecchiotto, insomma, quindi diciamo bene, il Concilio comincia con la liturgia, robe vecchie, e arriva con la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, lì siamo proprio aperti al futuro. In realtà, e la volta scorsa credo di avervi fornito gli elementi per capire che questa lettura non è giusta, perché in realtà la Sacrosanctum Concilium è stata il primo grande testo conciliare a essere prodotto. Tutto sommato è stata una Costituzione che non è che non abbia dato problemi, non abbia avuto dibattito, anzi, ma forse è stata messa all'inizio proprio perché dicevano, beh, insomma, cominciamo qui, che almeno qua sicuramente non si farà baruffa. Ecco, in realtà l'elaborazione della Sacrosanctum Concilium ha avuto anche i suoi momenti di tensione, come tutti i dibattiti, evidentemente. Però la Sacrosanctum Concilium, la Costituzione e basta, non dice né dogmatica né altro, Costituzione sulla Sacra Liturgia, in realtà ha una parte, diciamo, teologica e una parte più di regolamentazione, di disciplina, è stata una grande novità. Abbiamo detto proprio la volta scorsa che il recupero del linguaggio dei padri e dell'idea di celebrazione che avevano i padri della Chiesa, qualcosa realmente di molto antico, ma anche di molto nuovo perché era stato dimenticato, ecco, queste idee in realtà hanno dato il là al Vaticano II. Quindi bisogna correggere un pochino questa idea che la liturgia è la roba vecchia. In realtà, e poi lo si è visto nella riforma liturgica, in qualche modo proprio il capitolo liturgia è stato quello che ha reso più evidente la novità del concilio nella Chiesa, se non altro perché si è cambiato modo di celebrare la messa. E le persone di una certa età questo passaggio lo ricordano benissimo. Ecco, poi l'ultima, la Gaudium et Spes, avremo modo di descriverla, di parlarne, una costituzione in qualche modo incompiuta, perché qualcuno dice forse richiedeva un maggiore approfondimento, forse richiedeva un maggiore tempo di maturazione, ma il tempo non c'è stato, o meglio, ce n'è stato troppo, nel senso che questo concilio, che doveva durare un paio di mesi, è durato dal 62 al 65, quindi 3 anni interi, e Papa Paolo giustamente aveva voglia anche di concluderlo. E quindi l'ultimo periodo è stato molto convulso, è stato veramente un rush finale di lavori mozzafiato, perché insomma c'era giustamente la voglia di concludere i lavori, quindi in qualche modo la Gaudium et Spes per alcuni è stato un risultato incompiuto, che avrebbe richiesto ancora un po' di riflessione, ma comunque, se non altro nella proposta, la Gaudium et Spes veramente ha aperto orizzonti assolutamente nuovi, che poi avremo modo di delineare brevemente. Le due costituzioni centrali, Dei Verbum, Lumen Gentium e Dei Verbum, dedicate alla Sacra Rivelazione, Dei Verbum, e alla Chiesa, la Lumen Gentium, sono invece due costituzioni dogmatiche. Quindi la prima è una costituzione e basta. L'ultima, assolutamente inedita, è una costituzione pastorale, mai sentito prima un termine del genere nella Chiesa, costituzione sì, dogmatica sì, ma costituzione pastorale mai. I due documenti centrali, Dei Verbum e Lumen Gentium, sono chiamate costituzioni dogmatiche. Bene, questo più o meno è il panorama complessivo, proprio preso a volo d'uccello. In questo incontro di stasera vi proporrò qualche assaggio, come dice il titolo, di storia e lettura. Lettura chiaramente di alcuni passaggi, perché i testi sono piuttosto lunghi. Ecco, e quest'ultima annotazione, i testi sono lunghi, mi danno l'abbrivio per fare altre due note introduttive e poi passiamo alla sostanza. Ecco, prima nota introduttiva. Il Concilio Vaticano II è in assoluto, fra i concili ecumenici della Chiesa, quello che ha prodotto il maggior volume di testi. I testi del Vaticano II sono un volumozzo così. Il Concilio di Trento e il Concilio Vaticano I, neanche sommati tra loro, non danno metà delle pagine del Vaticano II. E se poi cominciamo, come abbiamo più o meno visto la volta scorsa, con i discorsi introduttivi, i discorsi preparatori, i messaggi del Concilio al mondo, eccetera, 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 beh, insomma, il primo volume dell'Inquiridium Vaticanum è un bel volumozzo, nonostante ci abbia le pagine di carta velina, è un librozzo di queste dimensioni. Ecco, quindi un volume testuale imponente. Seconda annotazione introduttiva, mi pare che l'avevo già accennata la volta scorsa, la famosa e annosa questione dello spirito e della lettera del concilio. Qualcuno dice, i testi del concilio non interessano, l'importante è lo spirito del concilio, perché talvolta questo spirito del concilio, di rinnovamento, di apertura, di primavera nella Chiesa, eccetera, eccetera, è ingabbiato nei testi. E i testi, anzi, siccome dovevano in qualche modo dirimere anche le controversie che c'erano all'interno della maggioranza e della minoranza, quelli che con linguaggio politico chiamiamo i progressisti e i conservatori, ma è una baggianata, parliamo di maggioranza e minoranza, perché così è. ecco, per dirimere le questioni, no? I testi hanno dovuto fare ogni tanto orecchie da mercante, hanno dovuto avere delle forme un po' diplomatiche, quindi in qualche modo i testi hanno raffreddato un po' lo spirito del concilio, dice qualcuno. Qualcun altro invece dice no, lo spirito del concilio è una balla, perché lo spirito dov'è lo spirito del concilio? Dove lo vediamo? Dov'è? Quello che ci resta sono i testi. E quindi sono quelli che bisogna leggere. Spirito del concilio non esiste. Perché dov'è sto spirito? Come lo facciamo? Come lo rendiamo disponibile? Insomma, io lo spirito del concilio lo interpreto a modo mio, tu lo interpreti a modo tuo, allora quanti spiriti del concilio ci sono? Mille? No, i testi sono chiari e sono lì. Ecco, evidentemente questa qua è una posizione abbastanza sciocchina, perché è corretto parlare di spirito del concilio, nel senso che, per esempio, l'indole pastorale del concilio di cui abbiamo parlato la volta scorsa fa parte di questo spirito del concilio. Il modo in cui i testi sono stati elaborati, discussi, riflettuti, le scelte che si sono fatte al concilio, quello è lo spirito del concilio, che non è una roba eterea, ma è proprio quella dimensione di fondo che il concilio ha scelto di essere per la Chiesa. E questo spirito è presente nei testi. Quindi non o lo spirito o la lettera, ma lo spirito lo troviamo nei testi e i testi li dobbiamo leggere nello spirito del concilio, nelle linee di fondo che hanno guidato l'inizio e lo svolgimento e la conclusione del Concilio Vaticano II. Quindi il Concilio ci insegna ancora una volta non a dire o, ma a dire e. Ecco, quindi si parla di testi e si parla di spirito e le due realtà si incrociano, si intrecciano e si illuminano a vicenda. E il Sinodo dei Vescovi del 1985, che ha celebrato i 20 anni dalla conclusione del Concilio, ha dato una griglia di lettura dei testi del Concilio e dell'evento del Concilio in generale, che ripropone le idee che vi ho brevemente sintetizzato. Bene, allora cominciamo di buzzo buono. Sacrosanctum Concilium. Costituzione sulla sacra liturgia, questa è la denominazione ufficiale. Costituzione sulla sacra liturgia è composta di un proemio, 7 capitoli, per un totale di 130 paragrafi più un appendice. È stata approvata nella 3ª sessione del Concilio Vaticano II, 4 dicembre 1963. Papa Giovanni era morto da pochi mesi. 2.143 voti favorevoli, 4 voti contrari. Ecco, all'inizio bisogna sempre dare un po' i numeri, che sono anche un po' le cose che incuriosiscono di più. Capite da questo risultato come si è votato al Concilio e come si sono approvati i testi del Concilio. E anche questo fa parte dello spirito del Concilio. Ecco, il Concilio non si è giocato a colpi di maggioranza, quindi se la Sacrosanctum Concilium fosse stata approvata con 2143 più 4 fa 2147, con 1500 voti favorevoli e 1300 e qualcosa sfavorevoli, contrari. Evidentemente avrebbero vinto comunque i favorevoli, ma la Costituzione così votata avrebbe interpretato il volere dell'Assemblea del Concilio? Probabilmente no. Ecco, quindi si è scelto con un lavoro improbo di di limatura, di votazione testo per testo, capitolo per capitolo, poi una votazione globale, eccetera, 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 proprio di fare in modo che tutti gli emendamenti proposti dai vari episcopati, dai vari padri conciliari, venissero in qualche modo inseriti nel testo e ci fossero, insomma, sempre delle limature, in modo che il testo realmente esprimesse l'espressione del concilio in sé. Quindi i voti del concilio sono quasi sempre plebiscitari, però vedremo nei prossimi documenti che aumenta spesso il numero dei contrari e questo indica che la votazione e anche il dibattito sono stati un pochino più laboriosi. Origini. La Sacrosanctum Concilium trova la sua origine nel movimento liturgico. All'inizio, nella seconda metà dell'Ottocento, fino ai primi trent'anni del Novecento, sono emersi nella Chiesa dei movimenti, il movimento liturgico, il movimento biblico, il movimento catechetico, poi c'è stata anche la controversia modernistica agli inizi del Novecento. Ecco, questi studiosi, visti con enorme sospetto, hanno incominciato quel discorso di cui abbiamo già fatto, di recupero dell'antichità della Chiesa, soprattutto della letteratura patristica. Ecco, studiando i padri, studiando il modo in cui si è formato l'anno liturgico, studiando le antiche forme liturgiche, era venuto fuori un concetto di liturgia che si era completamente dimenticato. Dal Concilio di Trento in poi, la liturgia era diventata esclusivamente rubriche. Rubriche cosa sono? Avete visto voi un messale come è fatto? Un messale, quello che si usa a messa anche adesso, ha delle cose scritte in nero e delle cose scritte in rosso. Allora, le cose scritte in nero sono scritte in grande e sono le preghiere che il prete dice. Le cose scritte in rosso sono le istruzioni per l'uso e si chiamano rubriche perché sono scritte in colore rubrum, rosso. Cos'era ridotta la liturgia? A un dato giuridico, cioè bisognava celebrare delle liturgie valide, quindi in una forma rispettata esattamente, altrimenti non erano valide e non ottenevano, diciamo, l'effetto che avrebbero dovuto ottenere. Perché una liturgia fosse valida, quindi bisognava seguire in maniera pedissequa le rubriche che dicevano come si deve celebrare. Padre Dagnino, che ha predicato gli esercizi spirituali a Don Ariedo da diacono, se non ricordo male, Padre Dagnino, per diventare prete, ma sono andato anch'io agli esercizi spirituali predicati da Padre Dagnino, quindi capite che sto Padre Dagnino ha predicato esercizi a generazioni di preti, 30 anni dopo io, anche 35. Ecco, padre Dagnino, che è stato un grande convertito del concilio, diceva che lui, quando predicava gli esercizi ai preti prima del concilio, l'ultimo giorno di predicazione era dedicato al ripasso delle rubriche. Cioè, bisognava che i preti facessero ripetizioni, si rinfrescassero bene le rubriche liturgiche. Col messale dovevano quindi le mani così, oppure così, oppure così, le dita per toccare il calcio, eccetera. Ecco, evidentemente nei padri della Chiesa tutte queste cose non esistevano, ma esisteva l'idea di un celebrare che coinvolgesse l'assemblea e non solo il celebrante, quindi l'idea di una celebrazione in cui si fa esperienza di ciò che si celebra, quindi l'idea anche di memoriale. Il memoriale non è semplicemente un ricordo, ma è una memoria viva, una memoria che si ripropone, no? Di cui si fa nuova esperienza, addirittura alcuni esponenti di questo movimento liturgico hanno scoperto delle cose bellissime studiando i culti misterici pagani, cioè quei culti pagani in cui c'era un coinvolgimento anche emotivo di chi praticava questi riti. Capite che questo tipo di studi ha rivoluzionato l'idea di liturgia. Cioè la liturgia cristiana c'entra con tutte queste robe qua o no? Ecco, si è capito, si è visto che questo, che in realtà leggendo i padri, queste idee di coinvolgimento anche emotivo, eccetera, eccetera, erano presentissime. Quindi capite che mentalità lontana dal rubricismo. E nel 1947 Pio XII ha in parte recepito queste novità nell'enciclica Mediator Dei. Ecco, tutto ciò è il preambolo, la premessa alla nuova visione di liturgia proposta dalla Sacrosantum Concilio. Quindi capite, la gestazione di questi documenti non è di un anno o due prima, ma di 20, 30, 40, 50, 60 anni prima. Discussione laboriosa, ma sostanzialmente a lieto fine. Il protagonista è stato senz'altro Monsignor Annibale Bugnini, un padre vincenziano, vescovo, che era segretario della Congregazione dei Riti, del culto divino, che è stato il grande organizzatore non solo dell'elaborazione dei documenti, del documento, ma anche della successiva riforma liturgica. Monsignor Bugnini, accusato di essere massone, accusato di essere modernista, accusato di essere mezzo ateo e perciò promotore di una riforma liturgica che secondo alcuni ha svuotato la tradizione liturgica della Chiesa, leggi Lefebvre, no? Quindi vuoi per questi motivi, vuoi per altri motivi, Monsignor Annibale Bugnini si è trovato a fare il nunzio apostolico a Teheran. E questo me lo raccontava un altro grande protagonista dell'epoca, cioè il segretario di Monsignor Annibale Bugnini, padre Carlo Braga, che è un padre vincenziano che è ancora vivo, spero, che abitava nel collegio dove vivevo io a Roma. Ecco, la riforma liturgica, che se chiediamo a tutti, se ci chiediamo anche tra di noi cos'è la riforma liturgica, è l'altare verso il popolo. Sì, è vero. Il problema è che per molti, soprattutto parroci, qua si squendilo, la riforma liturgica è realmente consistita solo in questo. Allora, nell'immediato post-concilio, c'era la fila fuori di Morocuti a Udine a comprare l'altare. E l'altare era, li vediamo moltissimo nelle nostre chiese o nelle soffitte delle nostre chiese, perché dopo un po' ci siamo accorti che quegli altari lì erano orribili, quindi in alcune chiese sono rimasti, ma spesso sono stati fatti sparire perché non erano i miei. Cos'erano sti altari? Erano o delle robe di formica, o il famoso altare di rame sbalzato con sul frontone l'ultima cena. Allora, vie a Udin a ordinare l'altare, mettilo in inglese, e questa è stata la riforma liturgica. E il messale in italiano, chiaramente, va bene. Però il concetto è che per molti di noi preti, all'epoca, la riforma liturgica praticamente, sì, quello che facevano di schiena, hanno continuato a farlo di faccia, ma capite che non era solo una questione di dove ci si mette la riforma liturgica, ma era qualcosa di più profondo, era uno spirito della liturgia che andava cambiato. E in realtà quelli che realmente hanno colto sta cosa non sono quelli che hanno semplicemente rispettato la regola, il vescovo ha detto che dobbiamo mettere l'altare verso il popolo, andiamo a comprare l'altare e mettiamolo verso il popolo, ma quelli che hanno studiato i testi. Ecco, quei sacerdoti, quei parroci che hanno studiato i testi, sono stati poi realmente anche in grado di fare con le loro comunità un discorso di maturazione comunitaria, perché lì è lo spirito della riforma liturgica. Non è solo una questione logistica, dove mettiamo l'altare, ma è come celebriamo, come ci coinvolgiamo, Presidente e Assemblea, nella celebrazione liturgica. Ecco, un nome che è caro sia a Don Ariedo che a me, insomma, Don Manlio a Castiglione di Strada aveva fatto un lavorone su sta cosa qui, a suo tempo, e anche Don Ariedo a Morsano di Strada ha fatto un lavorone su queste robe, quindi bisogna dirlo, insomma, ecco. Però, partendo da dove? Non dall'aver ordinato l'altare nuovo, ma dall'aver approfondito i testi. E lì bisogna dar atto ai liturgisti italiani che sono stati fra i più in gamba nel proporre queste cose. Veramente qui in Italia si è creato un discorso veramente comunitario di riforma liturgica. Difatti qui in Italia grandi abusi non ce n'è stati, a onor del vero. La riforma liturgica in Italia non ha avuto quelle euforie che ha avuto altrove con idee veramente pazze, tranne qualche rara eccezione, ma in linea di massima la Chiesa italiana ha recepito la riforma liturgica in maniera sobria, semplice, ma tutto sommato abbastanza coinvolgente e precisa, insomma. Ecco, qui bisogna dirlo, grazie anche ai liturgisti italiani che hanno dato il loro contributo. Struttura del documento. Un proemio, i primi quattro numeri. Principi generali per la riforma della sacra liturgia. I numeri dal 5 al 46. Il mistero eucaristico. Ecco, vedete questo titolo, il mistero eucaristico. Dove sappiamo che nel vocabolario cristiano per mistero non si intende una roba misteriosa che non si riesce a conoscere, ma si intende quel progetto, quel modo di presenza di Dio nella realtà dell'uomo, nella storia, che include la memoria, ma che include anche l'attualità, il presente, in vista del futuro. Ecco, l'idea del mistero è contenuta in quella bella frase che diciamo dopo la consacrazione: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Allora, noi oggi celebriamo il memoriale della tua Pasqua nell'attesa della tua venuta. Ecco, questo è il concetto di mistero in senso cristiano. Quindi già il fatto di trattare l'Eucarestia non come un rito, ma come un mistero, è sintomo di grande novità. Vedremo che la stessa cosa viene fatta sulla Chiesa. La Lumen Gentium parla della Chiesa come mistero. Terzo capitolo, gli altri sacramenti e sacramentali, numeri dal 59 all'82, l'ufficio divino è quello che volgarmente chiamiamo il breviario, la liturgia delle ore, appannaggio dei preti una volta, ma dal concilio in poi giustamente molto diffuso anche tra i laici, una piccola punta, mezzo polemica, potremmo dire questo, che però realmente l'ufficio divino come celebrazione comunitaria nel post-concilio si è un pochino perso, nel senso che una volta si faceva gli espui, i vesperi sono liturgia delle ore, dopo il concilio in realtà, e spesso ancora oggi, c'è come dire, l'ipertrofia della messa, inglesi o lì quasi dome a dimesse. Raramente abbiamo delle forme di preghiera alternative alla messa, però dignitose. Ecco, l'ufficio divino, la liturgia delle ore, è una celebrazione liturgica che adopera la parola di Dio, non è una celebrazione eucaristica. Ecco, no, rischiamo dal concei in devan di essi bons dome di messe. E questo non sempre bene, perché possono essere differenziati i nostri modi di esprimere, di vivere il culto. Non è necessario che ci sia la monocultura della messa. L'anno liturgico. Ecco, altra grande novità per modo di dire, perché in realtà il grande liturgista Géranger aveva fatto un bellissimo studio sull'anno liturgico, e per noi oggi è normale celebrare l'anno liturgico, il tempo di Avvento, il tempo di Natale, un pezzettino di tempo ordinario, poi comincia la Quaresima, il tempo della Pasqua, la ripresa del tempo ordinario fino al nuovo Avvento. E guardate che nel preconcilio questo praticamente non esisteva. La domenica, oggi noi celebriamo la domenica. Nel preconcilio, se una domenica cadeva San Tal dei Tali, si celebrava la messa di San Tal dei Tali. Molto volgarmente, le pianete verdi una volta venivano usate pochissimo. E soprattutto, se di domenica c'era messa da morto, si celebrava in nero. Ecco, il valore della domenica come Pasqua della settimana, il valore dell'anno liturgico che ha il suo ritmo come proposta di liturgia e di catechesi per tutta la Chiesa, e l'abbondanza di proposta biblica per le domeniche dell'anno liturgico, è qui è lo spirito della riforma liturgica. Qui è il vero contenuto profondo della riforma liturgica. Cose, vedete, a noi si dice, col concilio, sì, insomma, poteva cambiare di più. Ma guardate che sta roba qui, realmente dopo 50 anni possiamo dire che la mentalità è cambiata. Perché noi oggi andiamo a messa a celebrare la domenica. E 50 anni fa questa roba qui non era mica tanto scontata. La musica sacra, ecco, arte sacra e sacra suppellettile, appendice, dichiarazione circa la riforma del calendario liturgico. Chiaramente questa appendice si collega al punto 5 che abbiamo visto. Bene, Lumen Gentium, seconda grande costituzione dogmatica sulla Chiesa. Rispetto al vostro foglio, qui do prima gli schemi dei singoli documenti, dopo leggiuchiamo alcune parti. Prima preferisco darvi l'affresco generale, dopo facciamo alcune letture dei testi. Costituzione dogmatica sulla Chiesa, 8 capitoli, 69 paragrafi, più la nota previa esterna al testo. Vedremo che questa nota previa ha una storia abbastanza controversa. Approvato nella quinta sessione, il 21 novembre del 64, 2054 voti favorevoli, 64 contrari. Ecco, vedete che il numero dei contrari è un pelino più alto. Nel concilio i documenti venivano votati, i testi venivano proposti, poi emendati, riformulati, eccetera, 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 poi alla fine si faceva, e la votazione era placet, non placet, placet iuxta modum. Piace, voto favorevole, non piace, voto contrario, piace iuxta modum. Sì, mi piace, ma con alcuni distinguo. Però poi la votazione finale fatta sul documento nel suo insieme doveva essere fatta solo su favorevoli o contrari. Ecco, quindi, qui i contrari sono un pochi di più. Indice che probabilmente la elaborazione è stata un po' più complicata. Origine. Anche qui abbiamo una enciclica di Pio XII del 1943, la Mystici Corporis, corpo mistico. Ecco, anche qui si trattava di superare un'idea giuridica di Chiesa. Qual era la definizione di Chiesa dal Concilio di Trento in poi? La Chiesa è società perfetta. E tutti noi diciamo, ecco, infami di preti, perfetti sono loro e tutti gli altri sono imperfetti. Allora, perfetto in latino non vuol dire senza difetti, perfetto in latino vuol dire che basta a se stesso. La Chiesa è società, quindi veniva puntato l'attenzione sull'aspetto istituzionale, societario della Chiesa, ed è una società perfetta. Perché perfetta? Perché è praticamente, tra virgolette, autarchica. Cioè ha in sé tutti i mezzi che le occorrono per sussistere, per sopravvivere. Quali sono questi mezzi? I sacramenti. Quindi la Chiesa è società perfetta nel senso che, tra virgolette, basta a se stessa, con l'aiuto di Dio e dello Spirito, della sua grazia, evidentemente. Però la Chiesa non ha bisogno di rivolgersi ad altre società o ad altri enti per avere i mezzi per vivere, perché i mezzi per vivere nella Chiesa sono i sacramenti, la grazia che dai sacramenti deriva. E la grazia che dai sacramenti deriva è data da Dio attraverso la Chiesa stessa. Quindi la Chiesa è società perfetta. Capite anche qui una idea molto giuridica di Chiesa. Ma la Mystici Corporis di Pio XII rilancia l'idea della Chiesa come corpo di Cristo. Un'idea che dà aria, dà fiato ad una impostazione troppo giuridica e troppo istituzionale della Chiesa. Prima di essere società, prima di essere perfetta, la Chiesa è corpo di Cristo. Capite? Un recupero del linguaggio biblico, soprattutto paolino. Romani, prima Corinzi, voi siete corpo di Cristo. Efesini, cosa fa la Chiesa? Costruisce il corpo fino a raggiungere la piena maturità di Cristo. Un'idea, un recupero di un linguaggio biblico. E poi vari schemi preparatori a questa Costituzione, quello che avrà il sopravvento sarà il famoso schema Philips. Philips era un teologo belga, olandese, no, belga. L'elaborazione della Lumen Gentium è avvenuta prevalentemente in ambito franco-belga. Il gruppo più attivo è stato un gruppo che aveva come protagonisti vescovi e teologi del Belgio e anche della Francia. Un grande estensore di alcuni capitoli centrali della Lumen Gentium è stato padre Yves Congar, teologo domenicano della scuola di Le Solchoir. La novità anche qui sta nel passaggio da una visione giuridica e apologetica, apologetica vuol dire difensiva, all'idea di una Chiesa come mistero, quindi come progetto d'amore di Dio, e quindi come sacramento. Allora, noi ci hanno insegnato che i sacramenti sono 7, ma se la Chiesa è un sacramento, cosa ci sono, 8 sacramenti? Evidentemente no. Che cos'è il sacramento? Lo vedremo dopo. Il sacramento è segno e strumento della presenza di Dio in mezzo a noi. Cosa vuol dire segno? Vuol dire qualcosa che indica. Che cosa vuol dire strumento? Vuol dire qualche cosa che realizza. Allora, la Chiesa non è solo segno della presenza di Dio, ma è anche strumento. Cioè nella Chiesa si fa anche esperienza di una presenza di Dio. Capite che questa idea di della Chiesa come sacramento è la stessa idea che abbiamo nei sacramenti 7 che comunemente celebriamo. La Eucaristia non è solo segno della presenza di Dio, ma è anche strumento. Partecipare alla Messa, fare la comunione, vuol dire esperire, fare esperienza della presenza di Cristo. Non solo guardarla o vederla, ma farne parte. Questo vale per la Chiesa che, in quanto la Chiesa ha il compito di celebrare i sacramenti, è in qualche modo il sacramento fontale, si dice. E Cristo è il sacramento primordiale, perché chi veramente è segno e strumento della presenza di Dio è il Figlio di Dio stesso, cioè Cristo. Popolo di Dio, vocazione alla universale alla santità, collegialità episcopale, a cui è legata la nota previa, diaconato permanente, ecco, tutte queste sono parole chiave, concetti chiave, proposti dalla Lumen Gentium, concetti chiave nuovi, ma del tipo di novità che abbiamo detto fino alla nausea, nuovi, ma in realtà recuperati da un lontano passato. Discussione molto sofferta, a tratti drammatica. Protagonisti, Gérard Philippe, Yves Congar. Struttura del documento, i numeri dall'1 all'8, il mistero della Chiesa, vi ricordate prima il mistero dell'Eucaristia? Quindi vedete, sia nell'Eucaristia sia nella Chiesa tutto il linguaggio giuridico è messo da parte, si ritorna ad un linguaggio biblico, ad un linguaggio simbolico, ad un linguaggio per immagini, ad un linguaggio anche poetico, soprattutto ad un linguaggio di grande tensione mistica, il mistero della Chiesa, che è anche società, che è anche realtà istituzionale, che è anche realtà visibile, ma prima di tutto è mistero. Il popolo di Dio, grande parola del Vaticano II, della Lumen Gentium, Chiesa come popolo, nella storia, che cammina nella storia. È chiaro che un popolo ha anche delle leggi, è chiaro che un popolo ha anche una struttura, ma l'idea di una Chiesa come popolo che cammina nella storia è un'idea rivoluzionaria, in qualche modo, perché un popolo che cammina nella storia interagisce con la storia, non è qualcosa di autarchico, non è una cittadella chiusa, ma è un popolo che cammina. Guardate che qui cambiano le prospettive in maniera radicale. Terzo, costituzione gerarchica della Chiesa. Certo, c'è anche quella, ma viene dopo, non viene prima. Quattro, i laici. Sarebbe da aggiungere i laici, questi sconosciuti. Padre Balducci diceva, ma anche, anzi più ancora, Giuseppe Dossetti, dicevano che tutto sommato sui laici il concilio è stato un concilio abortito. Ha fatto tante promesse, tante dichiarazioni di intenti, ma poi sotto sotto che cosa ha detto? Che i laici sono quelli che non sono preti. Cioè, il Concilio Vaticano II ha dato una definizione dei laici in negativo. Come se avesse detto, chi è la donna? La donna è quella che non è uomo. Mago. Pur potendo fare di più, il Concilio Vaticano II ha proposto un'idea di ministerialità dei laici che prima era inedita. Ma soprattutto ha detto un'altra cosa, che la costituzione gerarchica della Chiesa, vescovi, preti, diaconi, religiosi e religiose, e i laici fanno tutti parte dell'unico popolo di Dio. Scusate, non le dico poco. Cosa che ogni tanto non emerge ancora oggi. Nelle preghiere dei fedeli, dei foglietti della domenica, che a onor del vero non sono fatte malaccio, però spesso leggiamo preghiere di questo tipo. Signore, ti preghiamo per i pastori della Chiesa, perché guidino il popolo di Dio con sapienza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i pastori della Chiesa guidano il popolo. Quindi i pastori sono i pastori e il popolo sono i laici. Ecco, il Concilio Vaticano II non dice così. Il Concilio Vaticano II dice che la Chiesa è popolo di Dio. E nel popolo di Dio ci sono i pastori e ci sono i laici. Ma sia pastori che laici sono l'unico popolo guidati dall'unico pastore, che è Cristo. Lui guida la Chiesa, lui guida il popolo. E i pastori esprimono il loro ministero pastorale per partecipazione dell'essere pastore di Cristo. Cioè, non sono sottigliezze accademiche queste qua, ma guai se ci dimentichiamo che nella Chiesa i pastori fanno parte del popolo e non sono sopra il popolo o fuori dal popolo o davanti al popolo, ma sono con il popolo e tutti siamo a scuola dell'unico pastore che è Cristo e che ci guida tutti, papi, vescovi, preti e laici. È l'universale vocazione alla santità nella Chiesa, altro concetto interessante, concetto chiave. La santità non è appannaggio dei preti e soprattutto dei religiosi, ma tutti, popolo di Dio, sono chiamati ad un'unica vocazione che deriva dal battesimo, la vocazione alla santità, chiamata universale alla santità. E qui si inserisce, ecco, questo punto 5 è centrale, è chiasmatico quasi, e fa da perno a tutta la Lumen Gentium, e qui, dopo di questo, viene il capitolo sui religiosi, poi sull'indole escatologica della Chiesa pellegrinante nel tempo, cioè indole escatologica, cosa vuol dire? Che la Chiesa pellegrina sulla terra punta verso il compimento della storia, dove troverà essa stessa il suo pieno compimento. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Quella è la direzione escatologica. Escatologica vuol dire tempi ultimi. 8, altra grande intuizione del Vaticano II, dove mettiamo la Madonna? Questa è stata una delle grandi domande. Siamo cattolici, non possiamo non parlare della Madonna. Ma però la Madonna dobbiamo mettere in un posto a sé, perché la Madonna merita... No, non è vero. E anche qui ci sono state un po' di battaglie. L'intuizione approvata da Paolo VI è stata quella di inserire questo bellissimo capitolo dedicato alla Vergine Maria nel documento sulla Chiesa. Perché Maria è membro eminente della Chiesa. Ancora una volta, Maria non è sopra la Chiesa, o in parte alla Chiesa, o parallela alla Chiesa. Quasi Gesù è il maschio, è il marito, è Maria è la moglie, cioè sono insieme, no? Cristo è l'unico pastore. Potremmo dire Cristo è pastore anche di Maria, e d'altronde Maria non ha mai chiesto di più per sé. È stata la prima discepola del figlio ed è in questo è stata modello dei discepoli. Quindi la comunità dei discepoli di Cristo, della comunità dei discepoli di Cristo fa parte anche Maria, ma in modo eminente, cioè Maria è madre e modello della Chiesa, segno di consolazione e di sicura speranza per la Chiesa pellegrinante nel tempo. Uno dei prefazzi della Madonna è praticamente la sintesi del capitolo 8 della Lumen Gentium. Bellissimo. Notificazioni, nota esplicativa previa. Adesso questa tematica qui riemerge. Il tema della collegialità episcopale. I vescovi sono un collegio. Il vescovo di Roma, dove lo mettiamo? Il Papa? Allora, non entro nel merito perché è una questione anche un pochino complicata. Ancora una volta, il Papa è fuori del collegio, è sopra il collegio, è lui che decide tutto e gli altri obbediscono, oppure decidono tutto insieme, eccetera. Tema della collegialità. Capite che il ruolo del Papa di Roma è un tema centrale per la riflessione ecclesiologica cattolica. Il Concilio Vaticano II ha riproposto l'idea della collegialità, cioè di una dimensione condivisa della giurisdizione nella Chiesa. Però già nel testo, ma anche nella nota previa, si dice che il collegio dei vescovi è sì un vero collegio, di cui fa parte anche il Vescovo di Roma, ma non si può dare collegio dei Vescovi se non in comunione col Vescovo di Roma, con il Vescovo di Roma e mai senza il Vescovo di Roma. Assieme al tema dei laici, il tema della collegialità, secondo molti, è uno degli altri temi abortiti del Concilio Vaticano II. Grande idea, ma poi in ambito realizzativo si è realizzato poco. Giovanni Paolo II nell'Autunum Sint ha chiesto un aiuto per ripensare e riformulare il ruolo del primato petrino, ma io penso che Papa Wojtyła non avesse nessuna intenzione di toccare nulla del primato petrino e lo ha vissuto in modo enormemente incisivo e con grande forza, con grande radicalità. Qualcuno dice lo han costringuta la tor di malata, eccetera, eccetera. Io penso che nessuno lo abbia costretto. Certamente Papa Benedetto, che viene passato per il Papa antiquato, il Papa tridentino, il Papa tradizionalista, eccetera, eccetera, ha fatto il gesto dell'abdicazione che in realtà è molto inedito. Penso che Wojtyła non l'avrebbe fatto mai. E di fatto non l'ha fatto. Però forse quello che sta riportando attraverso una teologia gestuale a galla il tema della collegialità è Papa Francesco. Quel collegio di 8 cardinali che lui ha chiamato attorno a sé, eccetera, eccetera, ecco, forse quella potrebbe essere una linea di espressione della collegialità episcopale. Ma staremo a vedere. Dei Verbum, Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione, proemio 6 capitoli, 26 paragrafi, più una notificazione esterna al testo. Ottava sessione, 2344 voti favorevoli, 6 contrari, origini, movimento biblico, ne abbiamo già parlato prima. Ancora una volta un'enciclica di Pio XII, divino afflante spirito. Non stiamo a dire che Pio XII era il Papa antiquato, il Papa dei tradizionalisti, il Papa di Lefebvre e compagnia bella. Queste tre encicliche che abbiamo citato, Mystici Corporis, Mediator Dei e Divino Afflante Spiritu, sono encicliche che pur con mille cautele, ma fanno proprie delle novità che erano veramente inedite. Quindi onore al merito di questo grande Papa, Pacelli. Poi, nella Humani Generis, però siamo già negli anni 50, in realtà dà una sterzata non tanto sulle idee che aveva espresso in queste encicliche, quanto su un certo modo di fare teologia, quella che da lì in poi viene chiamata la Nouvelle Théologie, con Gar, Chenu, De Lubac, in qualche modo anche Rahner, facevano parte di questi nuovi teologi che in realtà in quel periodo hanno avuto vita dura. Poi sono stati i teologi che hanno guidato il rinnovamento conciliare. Recezione della riflessione protestante circa la centralità della scrittura nella fede e nella vita cristiana, una riduzione del dualismo delle fonti, non entro in dettagli teologici complicati, ma da Trento in poi l'idea della rivelazione di Dio, da dove traiamo la rivelazione? Dalla scrittura scritta e dalla tradizione orale. Qui c'è sotto la vecchia polemica con Lutero che diceva solo la scrittura detta legge, la tradizione è roba di uomini. I cattolici, no, esiste anche la tradizione, quindi scrittura e tradizione, sembrava. Concilio Vaticano II risolve questo dualismo che però a leggere bene era già risolto nel Concilio di Trento, perché il Concilio di Trento parla dell'unico Vangelo. La Dei Verbum, ecco, la Dei Filius del Concilio Vaticano I invece insiste un pochino su certe posizioni tendenzialmente dualistiche, la Dei Verbum invece dice, quasi richiamando, facendo eco a Trento, esiste un'unica rivelazione che ha come fonte Dio, unica fonte, e questa rivelazione si esprime nella scrittura e nella tradizione. Però il dualismo delle fonti è risolto. Novità, correzione dell'estrinsecismo e del dualismo, è quello che ho detto adesso, di una certa impostazione del passato. Cosa vuol dire estrinsecismo? Dio rivela la sua volontà. Qui è Dio, questa è la mia volontà, tienla, imparala e mettila in pratica. Capito? La volontà è una cosa che io, Dio, ti do e che tu devi imparare. Estrinsecismo. Questa cosa è esterna a me. Non mi, può anche non toccarmi. Nella Dei Verbum leggiamo: Dio rivela se stesso. E rivelando se stesso, rivela la sua volontà. Quindi il rapporto Dio-uomo non è un rapporto che io, Dio, do a te, uomo, quello che tu devi realizzare se vuoi obbedirmi, ma io, Dio, do a te, uomo, me stesso. E che cosa mi aspetto? Mi aspetto che tu faccia altrettanto con me, com'è nelle relazioni da uomo a uomo. Una persona dona all'altra se stessa e l'altra dona a sua volta a se stessa, perché così funziona. Ecco, la Dei Verbum sottolinea questo dato, che penso ancora una volta ci faccia respirare un po' più a pieni polmoni questo rapporto con Dio. Testo molto bello che credo di avervi citato. Discussione sofferta, a tratti drammatica. Protagonisti il gesuita cardinale Agostino Bea, grande pioniere degli studi biblici e grande pioniere dell'ecumenismo, e anche il nostro cardinale Ermenegildo Florit, che come arcivescovo di Firenze, ma vabbè, non è stato il massimo della vita, ma come professore di scienze bibliche all'Università del Laterano e come coestensore della Dei Verbum, si è fatto onore. Ale anche un furlante al mio. Dai. Struttura del documento, un proemio bellissimo, il numero uno della Dei Verbum è bellissimo, vi invito a leggerlo, aperta e chiusa parentesi, www.vatican.va. Sito della Santa Sede, lì ci sono tutti i documenti del Concilio, non serve comprarli, sono tutti lì. Il numero uno è mezza paginetta della Dei Verbum, secondo me ogni cristiano dovrebbe averlo appeso nello specchio del bagno, che è la prima roba che vede la mattina e l'ultima che vede la sera prima di andare a dormire. Vi invito a meditare Dei Verbum 1. I numeri, il primo capitolo dedicato alla rivelazione, secondo capitolo la trasmissione della divina rivelazione, terzo capitolo l'ispirazione divina della Sacra Scrittura e la sua interpretazione, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, la Sacra Scrittura nella vita della Chiesa, notificazione dagli atti del Concilio. Capite ancora una volta, la riflessione non parte da quanti sono i libri della Bibbia, scrittura, tradizione, magistero, tintuntà, ma parte dall'idea di rivelazione, cioè di Dio che rivela se stesso, che comunica se stesso. Anche qui un punto di partenza che parte dalla prospettiva del mistero, non dalla prospettiva delle regole. Le regole ci sono, ma vengono dopo. Ok, un quarto d'ora ancora abbiamo. Gaudium et Spes. Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Importante quel nel. Non Chiesa contro il mondo, non neppure Chiesa e mondo, ma Chiesa nel mondo. Vedete qui come già nel titolo è riproposta l'idea della Chiesa popolo di Dio, che cammina nella storia, che cammina nel mondo e che non è immediatamente lancia in resta contro tutto e contro tutti perché tutti ce l'hanno con noi, ma la Chiesa è nel mondo contemporaneo. E il mondo contemporaneo non è solo il mondo del 1965, ma è questo mondo. La Chiesa è contemporanea al mondo in cui vive. Quindi quando la Gaudium Spes parla di Chiesa nel mondo contemporaneo, ripeto, non si riferisce solo al 1965, ma si riferisce anche al 2013. Proemio, esposizione introduttiva, una prima parte, è un documento molto lungo, la Gaudium Spes, sei capitoli di prima parte e una seconda parte con cinque capitoli più una conclusione con un totale di 96 paragrafi. Nona sessione, 7 dicembre del 65, il giorno prima della chiusura del concilio, è stata approvata. Vedete, i voti contrari salgono, 75. Questa idea di una costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo non ha precedenti. Prima abbiamo trovato dei precedenti, qui non ce n'è. È un'idea originale, tipica del Vaticano II, dettata dall'indole pastorale del Concilio stesso, secondo l'idea di Giovanni XXIII, e fatta propria poi dalla maggioranza dell'Assise. Schema, è stato proposto alla discussione uno schema 17, che poi è diventato schema 13, che poi è diventato Gaudium Spes. Discussione laboriosa, scontro, a volte aspro, tra maggioranza e minoranza, ma anche un dibattito interno alla maggioranza stessa. All'interno della maggioranza, l'Episcopato e i teologi tedeschi, Cardinale Frings, teologi Rahner e Ratzinger, e l'Episcopato francese, e soprattutto i teologi francesi, Chenu e soprattutto Congar, ecco, c'è stato un po' di dibattito tra questi due elementi della maggioranza e chiaramente tra maggioranza e minoranza. Lì il dibattito è stato asprissimo. I cardinali, i padri protagonisti della minoranza erano il cardinale Siri, Ruffini, Ottaviani e Monsignor Lefebvre. Un grande protagonista, splendido protagonista, del dibattito sulla Gaudium Spes è stato anche l'allora vescovo Karol Wojtyła, che ha dato una linea bellissima alla Gaudium Spes, che è in qualche maniera il punto nevralgico del documento, Gaudium Spes 22, se non ricordo male, in cui si dice nel mistero di Cristo trova la sua vera chiarezza il mistero dell'uomo. Vere clarescit. Il mistero dell'uomo trova la sua vera luce nel mistero di Cristo. Ecco, questa idea così piena di personalismo e di fenomenologia, che erano le due linee filosofiche di Wojtyła, ecco, questa frase, questo punto centrale della Gaudium Spes, è stato dettato proprio dal vescovo Karol Wojtyła. Struttura del documento, un proemio, una esposizione introduttiva, una prima parte, sentite che belli i titoli, rispondere allo spirito, la dignità della persona, la comunità degli uomini, l'attività umana nell'universo, la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, titoli molto belli. Una seconda parte dedicata a dei problemi più concreti, più attuali, più pratici potremmo dire. Dignità del matrimonio e della famiglia e sua valorizzazione, la promozione del progresso della cultura, vita economica e sociale, la vita della comunità politica, la promozione della pace e la comunità dei popoli, conclusione. Ecco, vedete che queste due parti sono fatte la prima da una premessa teologica incentrata principalmente sulla dignità della persona umana come immagine e somiglianza di Dio, una seconda parte dedicata a dei problemi più concreti, più attuali, più storici. Non sempre queste due parti si integrano bene. Ecco, qui sta forse la poca maturità del documento. Non sempre queste due parti sono ben intrecciate tra di loro. Spesso vanno ognuna per la sua strada. Un'altra, e qui entriamo nel dibattito interno alla maggioranza, all'interno della maggioranza l'episcopato e la teologia francese, l'episcopato e la teologia tedesca si erano scontrati su questo dato. Attenzione, sì, è vero, dobbiamo avere un occhio più positivo, un atteggiamento più aperto, più ottimista nei confronti del mondo contemporaneo. Siamo d'accordo che ora di finirla con gli anatemi, con le condanne, con tutte queste cose qui. Però attenzione, il mistero del male esiste ancora, il peccato esiste ancora, non dimentichiamocene. Ecco, i francesi erano un po' più ottimisti e rivoluzionari, diciamo così. I tedeschi, vista anche la loro vicinanza col mondo protestante, erano più attenti alla cosiddetta teologia crucis, cioè al tema del mistero del male. Ecco, anche questi due dati non sempre si integrano bene. Realmente, ogni tanto, la Gaudium et Spes è un pochino eccessiva nel suo ottimismo. Fior da fiore, vi leggo solo tre brevissimi passaggi. Voglio leggervi un breve passaggio della Sacrosanctum Concilium, leggiamo Dei Verbum Uno e leggiamo un pezzettino della Gaudium et Spes. Il resto, leis vatris, eh? Ecco, Sacrum Concilium 2, per avere un'idea di quale nuova idea di liturgia c'è. La liturgia, infatti, mediante la quale, soprattutto nel divino sacrificio dell'Eucarestia, si attua l'opera della nostra redenzione, contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e l'autentica natura della vera Chiesa. Allora, capite qual è il compito della liturgia? La liturgia non è il precetto festivo, tu has di la messa, parce che di sì. Questo è il compito della liturgia, fare sì che compiendosi l'opera della nostra redenzione, attuandosi l'opera della nostra redenzione nella liturgia, la liturgia stessa fa sì che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero, cioè la presenza, il progetto d'amore di Cristo e l'autentica natura del nostro essere Chiesa. Cioè, qui è la riforma liturgica. Viva Dio! Cioè, una liturgia per la vita è una liturgia che mi lancia nella vita e nella testimonianza. Cioè, capite? Questo qui è la riforma liturgica, non nell'altare davanti o dietro. E l'altare davanti è per esprimere questo, non viceversa. Non so se ci capiamo. Ecco, e qua siamo nel testo certamente più famoso. La liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutto il suo vigore. Questa parola, la liturgia come fonte e culmine, è diventata quasi uno slogan. Ecco, ma capite, anche qui, prima di tutti i linguaggi rubricistici, giuridici, di dovere, cioè capite che emerge il dato che se la liturgia è fonte, cioè luogo da cui scaturisce, e culmine, cioè punto d'arrivo della vita cristiana, capite che la partecipazione all'Eucarestia è imprescindibile per la vita cristiana. E non perché c'è il precetto, ma perché l'Eucarestia è fonte e culmine. La liturgia in generale e l'Eucarestia in particolare. Quindi capite che modo diverso di impostare il discorso. E beh, qui anche, qua lo cito solo, altro passaggio chiave della Sacrosanctum Concilium, qual è il fine della riforma liturgica? Che i fedeli vi prendano parte consapevolmente e attivamente alla liturgia. ut fideles scienter actuose et fructuose participent. Queste parole latine sono emblematiche, una partecipazione attiva e fruttuosa. Anche qui, evidentemente, l'altare verso il popolo è per fare questo, perché ci sia una maggiore partecipazione. In questo senso la riforma liturgica è ancora in viaggio. Andiamo via veloci. Lumen Gentium 1, testo bellissimo. La luce delle genti, Lumen Gentium, la luce delle genti, è Cristo. Papa Giovanni, nel radiomessaggio un mese prima del concilio, diceva: la luce delle genti è la Chiesa. No, la luce delle genti è Cristo. E la Chiesa riverbera questa luce. Ma la Chiesa non brilla di luce propria, la Chiesa brilla della luce di Cristo, come la luna brilla della luce del sole. E questo Santo Sinodo, riunito nello Spirito Santo, desidera ardentemente illuminare tutti gli uomini con la luce di Cristo, che si riflette sul volto della Chiesa, annunciando il Vangelo ad ogni creatura. E poiché la Chiesa, quello che vi dicevo prima, è in Cristo come un sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, il Sinodo intende condannare tutti quelli che non condividono. No. Il Sinodo intende illustrarne con maggiore chiarezza ai suoi fedeli e al mondo intero la natura e la missione universale. Capite cos'è l'indole pastorale del Vaticano II? Prima di condannare, prima di fare tutto, raccontiamoci. Il Concilio desidera, dato che sente in sé la luce di Cristo, desidera far partecipi di questa luce e desidera che tutti colgano che la presenza di Cristo è luce nella vita. Lumen Gentium 4, andiamo avanti via veloce, però vi voglio anche qui una parolina latina che merita: plebs adunata, popolo radunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito. Prima che essere società perfetta, prima che essere struttura, prima che essere gerarchia, la Chiesa è popolo radunato, plebs adunata, parola chiave della Lumen Gentium. Dei Verbum 1, questo qua abbiamo detto che va imparato a memoria, quindi lo leggiamo. In religioso ascolto della parola di Dio, ecco le prime fatidiche parole, Dei Verbum religiose audiens, e proclamandola con fiducia, il sacrosanto sinodo aderisce alle parole di San Giovanni, il quale dice: vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, eccetera, eccetera. Perciò, seguendo le orme dei concili Tridentino e Vaticano I, esso, concilio, intende proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e sulla sua trasmissione, affinché, mediante l'annuncio della salvezza, il mondo intero, ascoltando, creda, credendo, speri, e sperando, ami. Ecco, anche qui, ho sbagliato di scrivere io, sì, sperando, ami. Ecco, capite qual è l'obiettivo dell'annuncio del Vangelo? Non convertire i pagani, ma proporre la parola, l'annuncio del Vangelo, come origine di fede, di speranza e di amore, e in cui questa fede, speranza e amore in qualche modo promanano l'una dall'altra. Ascoltando creda, credendo speri e sperando ami. Testo molto, molto bello. E molto bello anche questo dei Verbum 2. Vi faccio presente solo un passaggio. Con questa rivelazione, piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso, quanto dicevamo prima. Con questa rivelazione Dio invisibile, per la ricchezza del suo amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con loro. Ecco, io vi inviterei a leggere questi testi e a rifletterci sopra, perché penso che solo la loro formulazione ci cambia prospettiva, e ci cambia prospettiva ancora oggi, non solo all'epoca. Si intrattiene con gli uomini come con amici. Questo fa Dio con noi. Penso che da questo semplice passaggio della Dei Verbum emerga un'immagine di Dio che tante volte anche noi oggi facciamo fatica a integrare in noi, perché tutto sommato, sotto sotto, l'idea del Dio che castiga, del Dio che punisce, del Dio che giudica, sotto sotto ce l'abbiamo un po' tutti. Mi raccontava l'altro giorno Don Dino Pezzetta che un suo amico protestante gli ha chiesto: ma tu, quando morirai, chi desidereresti avere come giudice nel giudizio universale? E Don Dino, pronta, colpa, me mari? Mia madre. E sto protestante gli ha detto: vedi, tu sei cattolico, tanto cattolico e poco evangelico, perché Cristo, per quanto bene ti giudichi tua madre, Cristo ti giudica meglio. Per quanto ti favorisca tua madre, ogni scarafone è bello a mamma sua, ecco, Cristo lo fa in maniera incommensurabilmente più grande. Bella la risposta del protestante. Gaudium et spes uno, leggiamo le prime parole, le gioie e le speranze, eccola qua, Gaudium et spes. Le gioie e le speranze, le tristezze e l'angoscia degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e l'angoscia dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La comunità dei discepoli di Cristo, infatti, è composta da uomini, i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, indole escatologica. E hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre, non da imporre, da proporre a tutti. Perciò essa si sente realmente, la Chiesa, si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. Ecco, Gaudium et spes 22, mi fermo qui, ecco il testo di cui a cui vi accennavo prima, la cui paternità è Karol Wojtyła. In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce, vere clareshit, ho sbagliato anche qui, mi sto accorgendo adesso di trascrivere, trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro, e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo. Cioè l'uomo, per capire veramente chi è, e ciò a cui è destinato, deve guardare a Cristo, perché lui è l'uomo veramente realizzato nel progetto di Dio e nel progetto di uomo. Cioè la vera antropologia, si direbbe con un termine un po' complessi, la vera antropologia per il cristiano è proprio la cristologia, cioè Cristo è il vero modello di uomo. E nel mistero di Cristo trova luce il mistero e il destino dell'uomo. Ecco, concludo semplicemente numero 22, come vedete, è lunghissimo, io l'ho riportato quasi per intero per lasciarlo alla vostra lettura. Ma concludo questa cavalcata delle Valchirie lungo i documenti del Concilio. Mi rendo conto che ho insistito un pochino troppo forse sulla parte, sulle premesse, un pochino poco sui testi, però l'ho fatto in qualche modo volutamente, perché credo che sia importante cogliere la genesi, l'origine di questi testi, che non sono caduti dal cielo perché qualche teologo un po' bizzarro li ha pensati durante la notte, ma hanno avuto una storia che è molto intrecciata, la storia della Chiesa, la storia della teologia. Quindi mi sembrava importante proporvi queste cose. Però ho voluto anche lasciarvi fogli con questi testi, perché credo che sia importante soffermarsi su queste parole, facendo un pochino lo stesso percorso che hanno fatto i padri del Concilio. Queste parole sono parole molto laboriose, che sono costate in qualche modo lacrime e sangue. E sarebbe bello che noi le leggessimo consapevoli di questo, quindi centellinando un pochino le parole. Perché in queste parole, più che parole nuove dal punto di vista così del suono, troviamo un modo nuovo di impostare le cose, un nuovo modo di esprimersi della Chiesa, è un nuovo modo di esprimere le verità di sempre, ma in una maniera più coinvolgente. E qui uso questa parola ragion veduta. Cioè, se noi dovessimo riassumere in una parola l'indole pastorale del Concilio, dovremmo usare questa parola, coinvolgimento. Il Concilio non ha detto cose nuove, ma ha puntato l'attenzione sul fatto che le verità della fede non sono cose che viaggiano per aria, ma sono perché noi ci sentiamo coinvolti, proponendo la nostra salvezza è qualcosa che ci riguarda, ma non come meri esecutori di un progetto di altri, ma come coinvolti in un progetto che ci riguarda e che riguardando Cristo riguarda tutti noi. Ecco, questa forse è stata la grande novità e la grande rivoluzione del Concilio, ma rivoluzione in senso stretto, cioè che ha girato il modo di vedere le cose. I contenuti della fede sono quelli e nessuno li ha toccati, e nemmeno i contenuti della tradizione, ma proprio il Concilio forse è andato al cuore della cosa, facendo vedere che questa tradizione non è una vetrina con dentro il servizio buono ma che non usiamo mai, ma è un patrimonio vivo che ci deve coinvolgere. E in questo senso, allora, il rinnovamento del Concilio è veramente ancora in viaggio, perché, come ho detto anche la volta scorsa, non si tratta di cambiare il posto dell'altare o di cambiare i vestiti dei preti, si tratta di cambiare la mentalità, cioè il modo di porsi di fronte alle verità della nostra fede. Ecco, questi testi mi pare che ci offrano dei buoni, ottimi cambi di prospettiva che possono essere per certi versi inediti ancora oggi, 50 anni dopo. Grazie della vostra attenzione. Sono le 10, io non voglio approfittare della vostra pazienza, ma se qualcuno vuole dire qualcosina, intervenire, fare qualche osservazione o qualche idea, si faccia avanti.
Voglio ringraziare Don Federico, perché sì, così in poco tempo, naturalmente il tempo era quello che era, però quello che ci ha fatto un po' andare appunto al nocciolo, cioè al senso, il perché, perché i vescovi hanno fatto il Papa, quella volta hanno fatto questo concilio, sapendo benissimo, io ero bambino quella volta, come veniva celebrato, come era il concetto, per esempio la catechesi, come era il concetto di chiesa, no? Si viveva con delle idee ben chiare, ben fisse, no? Cioè, Lo ringrazio appunto perché ci ha fatto un po' comprendere qual è stato veramente la novità, pur vivendo oggi in grandi difficoltà, cioè la Chiesa non è che cioè, quella volta potevamo parlare di una Chiesa plebiscitaria anche nei nostri paesi, oggi vediamo invece una realtà di Chiesa che più che altro diventa minoranza nella società, nel mondo. Però la strada indicata dal Concilio anche nelle sue costituzioni è una strada impegnativa, però penso sia una strada chiara, cioè andare a fondo e capire veramente qual è lo spirito che anima l'esperienza della Chiesa, l'esperienza di Dio. Cioè siamo chiamati come Chiesa ad annunciare, non a voler imporre determinati, ma ad annunciare, essere appunto, come dice il Concilio, specchio, non so, riflesso della luce di Cristo. E difatti il Concilio, adesso pensandoci bene, penso che dentro sia stata una ventata, un voler recuperare il Vangelo proprio, cioè una lettura veramente evangelica, quando si parla di Dio che parla ad amici, noi sappiamo benissimo qual era l'idea ci viene stata sempre quando sentiamo il Vangelo, l'idea che Gesù vuole trasmetterci, che esperienza vuole trasmetterci di Dio, cioè dal fatto anche del Padre Nostro, e quindi io penso che il grande messaggio è appunto quello del Concilio, che ha voluto inserirsi e ritornare veramente a un'esperienza evangelica che forse era un po' stata appannata dalle cose magari che si davano già per acquisite o scontate. Comunque grazie.
Mi ricordo quando ero Gemona che il Cardinal Pellegrino, che è stato per un anno gemellato con noi a Gemona, poi si è dato di missione dopo l'estero, ha detto sui concili questa idea qua. Ci sono alcuni ancora fermi al Vaticano I. Ci sono già qualcuno al Vaticano III. Un gruppetto siamo col Vaticano II, dice, no? Ecco, io vorrei che quel gruppetto del Vaticano II, nel prossimo anno che si parla della speranza, potesse essere aiutato dalle parole del Concilio, ci sono delle motivazioni, ad approfondire che cos'è la speranza cristiana. Prendi in mente di venire a dirci anche qualcosa su quella tea lì. Perché c'è bisogno, ecco, di dare la speranza alla sua dimensione giusta, che non resti una pia illusione, un desiderio del cuore, ma un cammino da fare per poter realizzare molte cose del Vaticano II. Sulla speranza, non trovarci ad essere avviliti quando non vediamo risultati, ma avere la prospettiva nella fede che si realizza tutto attraverso un modo di vedere le cose come ci è stato presentato questa sera. E grazie.
Prima o poi il microfono torna qua. Io mi sto portando a casa diverse cose questa sera. Una piacevolissima è la passione che ci ha messo Don Federico. Cioè, io vorrei veramente che tutti noi non solo andassimo su vatican.va a cercarci documenti, ma li leggessimo, li sottolineassimo, li facessimo nostri, perché in realtà abbiamo bisogno di riscoprire queste cose e anche di rileggere la nostra vita di credenti e di persone impegnati alla luce di questi documenti, alla luce della storia della Chiesa. E poi, visto che Don Ariedo ti ha già coinvolto per il prossimo anno, in cui probabilmente parleremo di speranza, ripensando alla frase letta prima, ripensando anche al nostro impegno, all'impegno che ci viene chiesto. Cioè, è importante che noi ci troviamo, ma è anche importante che tutti noi siamo capaci di metterci almeno un pizzico della passione che abbiamo sentito stasera messa da Don Federico. E quindi, più che di concilio, di cui forse abbiamo bisogno veramente di approfondire i contenuti a livello personale, magari ci possiamo dedicare un po' di tempo nel prossimo periodo, secondo me quello che dobbiamo recuperare da queste serate veramente è la voglia di mettersi in gioco, di non fermarci, di non restare in un angolino polveroso, e anche se ci costa fatica, di metterci in movimento per saperne di più e per capire che ruolo abbiamo noi nella Chiesa e quando siamo disposti a spenderci. Ripasso a Don Federico per la chiusura, magari della serata, per un momento di preghiera.
Tale e così grande è il mistero dell'uomo che chiaro si rivela agli occhi dei credenti attraverso la rivelazione cristiana. Per Cristo e in Cristo riceve luce quell'enigma del dolore e della morte che al di fuori del suo Vangelo ci opprime. Cristo è risorto, distruggendo la morte con la sua morte, e ci ha donato la vita affinché, figli nel Figlio, esclamiamo nello Spirito, Abba, Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e buonanotte. Grazie.